Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom, dentro la notizia. Il Parlamento europeo. Vediamolo da dentro. Che cos'è, cosa fa e cosa rappresenta. A cura della redazione giornalistica di Radio L'Aquila 1. In studio l'onorevole Elisabetta De Blasis, membro del gruppo dei conservatori e riformisti europei.
Radio L'Aquila 1, Zoom dentro la notizia, altro appuntamento sicuramente interessante di questa rubrica radiofonica, il Parlamento europeo, vediamolo da dentro, che cos'è, cosa fa e cosa rappresenta. Anche oggi ho il piacere di avere con me l'onorevole Elisabetta De Blasis, Fratelli d'Italia, riformisti europei. Benvenuta ancora oggi.
Grazie.
Elisabetta De Blasis. Altro tema importante, tema caldo, perché oggi parliamo della politica agricola e nello specifico di quello che è accaduto nello scorso mese di febbraio, dove le proteste degli agricoltori sono così deflagrate in tutto il continente europeo, anche qui in Italia naturalmente, all'Aquila, ma le più virulente sono state registrate proprio a Bruxelles, dove tra l'altro lei era anche presente in quelle settimane caldissime lì a Bruxelles. Allora, domanda, diciamo, per proprio introdurre i nostri ascoltatori a questo argomento, di concreto, che cosa è accaduto dopo la protesta degli agricoltori a livello politico? Cioè, che cosa avete concepito per cercare di fronteggiare naturalmente quella che è stata un'emergenza, una vera e propria emergenza?
Ecco, concepito è la parola giusta. Allora, intanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio L'Aquila 1. Naturalmente le manifestazioni degli agricoltori sono state al centro della politica nelle ultime settimane, e anche con una sorta di pensiero scettico e critico da parte proprio degli agricoltori, e probabilmente mai saremmo arrivati a una forma di soluzione. Per cui le proteste sono state veramente forti. Io ero a Bruxelles, insomma, ci sono state dure manifestazioni nel corso di febbraio proprio di fronte alla nostra sede. Naturalmente gli agricoltori hanno avuto tutta la ragione da parte nostra. Il problema è che intanto in realtà la PAC, che è appunto la politica agricola comune, così come è stata riformata, e ricordo che anche qui, insomma, le riforme sono tutte partite intorno al 2021, poi ci sono stati comunque 2 anni di Covid, siamo arrivati al 2023 a formulare poi una nuova PAC che è stata approvata, che però non ha sicuramente esaudito né i desiderata nemmeno gli interessi, naturalmente ha fatto gli interessi degli agricoltori. Comunque, al di là di tutto, arriveremo anche a fare una riforma di questa PAC, però ci tenevo a dire che soprattutto, senza nemmeno fare una valutazione di impatto, proprio perché ci dovesse essere una soluzione urgente a questo problema, la von der Leyen ha riunito praticamente il Consiglio, ha riunito la Commissione, e naturalmente siamo arrivati a una sorta di compromesso, per cui modifiche si concentrano soprattutto sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori, sulla flessibilità garantita alle amministrazioni nazionali per l'attuazione, naturalmente sull'equilibrio tra requisiti di condizionalità e sistemi volontari che incentivano poi le pratiche ecologiche, perché anche qui tutto nasce da questo Green Deal, questo ripristino, la legge sul ripristino della natura, dove l'uomo, che finora ha regolato la natura, viene visto invece come il peggior nemico. La Commissione ha proposto di eliminare completamente la destinazione di una quota minima di terreno coltivabile ad aree non produttive. Ricordo che c'era stata all'inizio una deroga per tutto il 2024, dopodiché invece hanno deciso appunto di eliminare questa destinazione di una quota minima. Però naturalmente la regola fondamentale deve essere quella di proteggere gli elementi paesaggistici esistenti. Gli stati membri sono tenuti a istituire un cosiddetto ecoschema, che serve per offrire un sostegno agli agricoltori per mantenere una parte dei terreni coltivabili in stato non produttivo oppure per creare nuovi elementi paesaggistici come per esempio le siepi oppure piantare degli alberi, e in questo gli agricoltori saranno specificatamente ricompensati per queste aree non produttive che sono benefiche per la biodiversità dei terreni agricoli e più in generale per le aree rurali. Ora, i 27 paesi potranno anche prevedere delle esenzioni specifiche, qui mi riallaccio sempre al discorso che noi facciamo, che ogni paese deve essere assolutamente libero, avere le mani libere di poter decidere che cosa è meglio per il proprio paese, quindi questa sorta di sovranità che noi dobbiamo assolutamente proteggere del sistema Italia. Naturalmente ci sono dei paesi che non sono stati proprio così contenti, alcuni stati membri insomma erano completamente contrari anche a queste norme così un po' più flessibili, però quello che tendo io a sottolineare è che comunque la risposta soprattutto da parte della von der Leyen è stata veloce, soprattutto ha cercato di accontentare quello che era in realtà la prima necessità degli agricoltori, quello soprattutto di essere schiacciati da questi oneri, perché effettivamente la PAC ha diversi aspetti che non tutti gli agricoltori, soprattutto quelli più piccoli, riescono poi a garantire, no, nelle tempistiche e soprattutto anche nelle formulazioni. C'è poi una modifica molto importante, che è quella di esentare le aziende agricole sotto i 10 ettari dai controlli di appunto condizionalità e naturalmente anche dalle sanzioni, una misura che riguarda circa il 65% dei beneficiari della PAC, però soltanto il 10% della superficie agricola totale. Quindi lo scopo è proprio quello che dicevo prima, cioè quello di alleviare l'onere amministrativo per soprattutto per le aziende agricole più piccole, no? Che naturalmente sono svantaggiate rispetto a quelle più grandi. Inoltre è stato proposto anche di aumentare il numero di richieste di modifica del piano strategico della PAC da 1 a 2 all'anno, e questo serve proprio perché abbiamo assistito anche non solo negli anni ma anche nei mesi scorsi anche a delle situazioni climatiche molto mutevoli, per cui spesso eventi climatici avversi provocano poi sul settore agricolo delle forti ripercussioni che naturalmente arrivano anche a noi consumatori. Per quanto riguarda la remunerazione degli agricoltori e la loro posizione nella filiera alimentare, si seguiranno in questo caso 3 strade. La prima, più importante, in cui la Commissione lancerà uno cosiddetto osservatorio dei costi di produzione, dei margini e delle pratiche commerciali nella catena di approvvigionamento agroalimentare, e questa verrà messa in pratica prima dell'estate. E in secondo luogo ci sarà un rafforzamento delle norme applicabili ai contratti che gli agricoltori magari stipulano con gli acquirenti dell'industria alimentare oppure della vendita al dettaglio, e la terza strada è quella che condurrà una valutazione approfondita della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, soprattutto nella filiera alimentare. E quindi ci sarà una prima relazione consegnata già adesso, a primavera del 2024, e poi ci sarà una valutazione più dettagliata da presentare nel 2025.
Bene, naturalmente sempre molto ampia l'esposizione delle notizie, che inevitabilmente sono molto di carattere tecnico e che riguardano proprio il lavoro tecnico di quello che si fa appunto a Bruxelles. Ma da cittadino, onorevole De Blasis, mi chiederei semplicemente come vengono ripartiti i fondi per il settore agricolo nel periodo, mi corregga se sbaglio, 2021-2027, quindi in questi 6 anni ci saranno dei criteri per naturalmente assegnare dei finanziamenti, dei fondi a sostegno delle politiche agricole.
Allora sì, finanziamenti per il settore agricolo in questo periodo, in questo lasso di tempo 2021-2027, sono in totale 386,6 miliardi che appunto sono destinati per la PAC, e vengono così suddivisi: la maggior parte sono derivanti dal fondo agricolo di garanzia, circa 291 miliardi, miliardi, mentre i restanti 95 miliardi derivano dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Naturalmente l'Italia è uno dei paesi che avrà un maggior quantitativo di soldi proprio per la nuova PAC. La Francia è sicuramente il primo paese, poi c'è la Germania e segue la Spagna e poi l'Italia. Naturalmente è importante anche come vengono distribuiti questi soldi, quindi il fatto di avere una riduzione degli oneri amministrativi facilita anche l'accesso a questi fondi, che non avverranno più tramite magari tantissime richieste online fatte non cartacee, ma insomma comunque telematiche, che spesso mette in difficoltà appunto proprio le piccole aziende. E voglio ricordare anche che naturalmente la guerra tra l'Ucraina e la Russia non aiuta il mercato né alimentare, tantomeno quello appunto agricolo, perché bisognerà affrontare con misure anche più restrittive quella che è l'importazione, per esempio, dei cereali e del grano dalla Russia. Io mi sono occupato, ho fatto un'interrogazione parlamentare di cui sto attendendo ancora la risposta, proprio perché qualche mese fa c'è stato un massiccio introito sul mercato di grano proveniente dalla Russia, che naturalmente ha danneggiato il nostro mercato, quello soprattutto italiano, per non dire europeo. E quindi ci sono delle situazioni che sicuramente anche gli eventi geopolitici hanno il loro peso, e quindi assolutamente è una situazione che va affrontata a 360 gradi. Gli aiuti di Stato, nulla da dire, nel senso che proprio per quello che dicevo prima, periodi di siccità, gli eventi climatici avversi, gli aiuti di Stato sono fondamentali. Anche qui l'Europa deve lasciar libera l'Italia, se non ci sono dei fondi comunitari appunto da mettere in campo per ogni paese che viene colpito da questi eventi importanti, l'Italia deve avere la possibilità di poter decidere e spendere appunto questi aiuti di Stato come meglio crede.
Onorevole, io chiuderei questa piacevole chiacchierata odierna con una riflessione di carattere generale, no? È paradossale come ci si riunisca settimane, lunghe settimane, mesi interi per trovare la quadra, per trovare una soluzione importante sulla nostra vita. Ma lei ha prima citato come l'uomo sia stato definito il male, no? Il maggior artefice, individuato come nemico della natura. E mi ha colpito questa riflessione che lei faceva prima, perché le chiedo banalmente: è chiaro che è un tema complesso, difficile, che è sottoposto a mille variabili, ma secondo lei, più semplicemente, come si fa ad invertire questa tendenza, questa direzione pericolosa, lo possiamo definire, perché se è vero che l'uomo è stato nemico della natura, questa sua posizione, ahimè, ha generato tantissimi quesiti, problemi, devastazioni a livello ambientale e, non ultimo appunto, i problemi a livello agricolo. Ecco, lei che idee si è fatta mettendo le mani dentro questi argomenti e cercando di elaborarli e provando a dare una soluzione?
Sicuramente la risposta migliore è appunto quella che ha dato il nostro ministro Francesco Lollobrigida, cioè l'uomo è il primo bioregolatore della natura più che il primo nemico, ma non solo nel settore dell'agricoltura, ma anche nel settore della pesca, nel settore della caccia. Non da ultimo io ricordo sempre un bellissimo quadro di Castelluccio di Norcia, che a primavera e in autunno assume delle colorazioni particolari dovute proprio ai tipi di semina che si fanno, e quello è opera dell'uomo. Cioè, se i fiumi superano gli argini perché non vengono magari tenuti in un certo modo, e quello è dovuto al fatto che la mancanza dell'uomo, naturalmente dell'opera umana, provoca poi disastri. Quindi nel momento in cui l'uomo lo rimettiamo al centro della natura come primo bioregolatore, va da sé che abbiamo già fatto tutto quello che c'era da da fare. E a questo io allaccio il discorso, per esempio, della carne sintetica. Quando noi diciamo che gli animali, la produzione di carne è intensiva, non è sostenibile, perché anche lì l'inquinamento da CO2 è elevato, perché non è possibile sostenerlo, proprio perché andiamo verso un ripristino della natura, parlare di carne sintetica oggi diventa un argomento importante, perché l'Italia si è opposta con tutte le sue forze alla possibilità di commercializzare, produrre carne sintetica. E magari in una prossima trasmissione parleremo di
carne
questo.
Sintetica, altro tema molto importante. Io saluto i nostri ascoltatori di Radio L'Aquila 1, la ringrazio nuovamente Elisabetta De Blasis e do appuntamento al prossimo incontro.
Ciao a tutti.
Giovanni Chirante, Radio L'Aquila 1.
Zoom, dentro la notizia, il Parlamento europeo, vediamolo da dentro, che cos'è, cosa fa e cosa rappresenta. Programma finanziato dal gruppo dei conservatori e riformisti europei nel Parlamento europeo.